Revolution Festival.
Ogni giovedì di ottobre su Radio Revolution.
Sta come d'autunno sugli alberi le foglie, diceva Ungaretti.
Che
caro
grande,
mio Matteo.
Che grande citazione, Lidia.
Hai visto?
Sembra quasi preparata.
Vedi? Buongiorno, benvenuti a questo quinto e ultimo appuntamento di Giovani al Festival.
Buongiorno,
come
Lidia.
Cadono le foglie, anche si raccolgono le castagne, i funghi, così.
I porcini.
I porcini. Finisce anche Giovani al Festival, che chiude insomma tutto quello che è stato appunto il Festival Verdi. Innanzitutto benvenuti ragazzi.
Grazie, ciao, come stai? Ciao. Bene, il tempo ti piace?
Sì, un po', sì, l'aria comincia a raffreddarsi, io comincio a raffreddarmi, speriamo di non cadere malati subito, insomma, aspettiamo un po' come le foglie. E, però che fare? Che famo?
Niente,
siamo qua e ci godiamo un bellissimo Ray Charles con
Hallelujah, I Love Her So. Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. If I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah, don't you know, I just love her so.
Sempre bella questa canzone, anche se non l'avevo mai sentita, Lidia. Non so se l'avevi colta questa. No dai, seriamente, veniamo a parlare veramente di...
Guarda, non colgo queste tue provocazioni.
Ti assumi la responsabilità di quello che stai dicendo. No, bravo. Grandissimo ricciasso.
Questo è stato un po' il leitmotiv
della stagione.
Della stagione, sì.
Grandissimo ricciasso che a livello musicale era uno che aveva l'occhio lungo. Scusate, non ho resistito. Dai, scherziamo,
sì, dobbiamo... Te le serviamo su un piatto d'argento.
Esatto. Parliamo di robe serie, però, perché parliamo della Traviata di Busseto, che ha finalmente debuttato. È stata una prima di grandissimo successo e ha riempito questo teatro molto particolare, anche
antico,
molto esclusivo,
certo.
Se vogliamo, perché comunque ha pochi posti. Però è sempre amato dal grande pubblico.
Certo, dagli amanti
dell'opera. Questa Traviata, direi che così leggendo un po' la stampa, è stato permeato da due cose fondamentali: la scenografia, molto moderna, molto innovativa, questa enorme lastra di vetro che andava a riflettere il palco. Ho visto delle foto, in effetti era molto suggestiva. E poi soprattutto il cast, un cast giovanissimo, fatto di tanti attori attori o operisti molto, molto bravi, ma soprattutto molto, molto giovani. E quindi direi gli diamo un più a questa traviata.
Sì, assolutamente, assolutamente, dai, facciamo un 110 lode, 110 con bacio lode, accademico,
esatto. E niente, la traviata continuerà in scena Busseto fino al 2 novembre, se avete possibilità, e se ci sono posti, perché sono volati,
sì, è molto esclusivo,
sono
però
volati via,
se riuscite, fate
questo giro. La cosa che più mi ha però entusiasmato è il retroscena, perché devi sapere che, lo saprai sicuramente meglio di me, la traviata quando è uscita nel 1853 è stato un fiasco. Perché è stato un fiasco? Perché probabilmente, insomma, Verdi l'ha buttata forse un po' su, ma non è questo discorso. Il discorso è che non era la solita opera storica permeata di questo senso di storicità, di imponenza, ma era un'opera un po' più frivola, era basata.
Si parla d'amore.
Si parla d'amore, di sesso, di prostituzione. Così faccio il pubblico giovane va.
Certo.
Cioè, è una puntata di Sex and the City, fondamentalmente.
Esatto, sì, però in chiave ottocentesca.
In chiave ottocentesca. E quindi lui ha utilizzato questo fatto fondamentalmente di cronaca che era avvenuto sulla 13 anni prima, e questo ha creato grande, grande scalpore.
Sì.
Quindi, in fondo, concludendo, cosa possiamo dire? Possiamo dire che Verdi è un po' la Barbara d'Urso ante litteram, perché utilizza i drammi quotidiani per fare successo, per fare soldi.
Vabbè, fondamentalmente ci sta, nel senso che poi alla fine è giusto così, bisogna attualizzare il,
esatto,
come dire, anche l'opera, è giusto che attualizzi e parli di quello che sta succedendo.
Esatto,
quindi...
esatto, come il grande cinema, il grande teatro. E niente, dedichiamo la prossima canzone alla Traviata, ma soprattutto...
proprio noi la dedichiamo.
Noi, ma soprattutto è Battiato che dedica Castadiva a Maria Callas.
Beh, bella, bella storia.
Greca, nascesti a New York e lì passasti la tua infanzia con genitori e niente di speciale. Fu un giorno che tua madre, stanca dell'America e di suo marito, prese i bagagli e le vostre mani li riporto indietro nella terra degli dèi. Eri una ragazzina assai robusta, non sapevi ancora di essere divina. Ci hai spezzato per sempre il cuore. Forte il successo, ballò fino a sera con te, la musica non ti scorderà mai. Viaggiasti e il mondo stringesti, ti accoglievano navi, aerei e treni, invidie, gelosie e devozione. Un vile ti rubò serenità e talento, un vile ti rubò serenità, un vile ti rubò divinità dalla suprema voce. La tua temporalità mi è entrata nelle ossa.
Tornati qui a Radio Revolution con Franco Battiato, non in sala, non in studio, a casa sua, a Catania probabilmente.
Sai che saranno anche fatti i suoi.
No, ma c'è quella villetta bellissima sull'isoletta, lui sta comodo.
Da bravo siculo.
E tu mi stavi raccontando nel fuori una roba interessante che
sì,
mi ha molto preso.
C'era questa notizia molto interessante che si chiama The Opera Machine, che praticamente è un progetto multimediale interattivo che permette praticamente di seguire il lavoro di tutta la squadra tecnica di un teatro come il Teatro Regio, per dire, che mette in scena durante l'opera, guarda praticamente lo spettacolo da punti di vista differenti, come grazie a 17 telecamere posizionate in tutto il teatro che riprendono le prospettive dei vari addetti ai lavori, quindi del direttore di scena piuttosto che dei coristi, del direttore d'orchestra, eccetera, del macchinista, attrezzista, insomma, chi più ne ha
quindi,
più ne metta.
Possiamo per essere didascalici, un enorme grande fratello che va a spiare,
esatto,
dietro
una
le quinte.
Sorta di Big Brother che permette appunto di, insomma, vedere un po' tutto quello che succede dietro le quinte,
le fatiche,
la fatica, esatto. La prima è avvenuta nel 2013 con è stata, insomma, la prima volta che è stata fatta questo esperimento è avvenuto nel 2013 con il terzo atto delle Valchirie di Wagner.
Richard
Wagner. E, insomma, è una cosa sicuramente spettacolare.
No, la cosa che più mi ha colpito, che secondo me è quella degna di nota soprattutto, sono i tre audio, perché lo spettatore, sia a casa che lì,
è vero,
può scegliere se ascoltare o l'opera oppure l'audio degli addetti ai lavori. Ora, mi immagino in Italia questi addetti ai lavori, che sicuramente saranno simpatici, che diranno più o meno così: Riccardo! Le chiavi, le hai portate le chiavi?
Le chiavi no!
Una cosa dovevi fare, Riccardo! Una cosa, cazzo, dovevi fare! Una cosa! Ecco, più o meno.
Sì.
Mi immagino.
Diciamo che l'effetto era un po' quello. Però tutto questo è in inglese.
Esatto. Lo rifavo.
No. In English.
No,
please.
Non ho fatto neanche il B2 io.
Lascia perdere.
No, però tu mi raccontavi anche che hai.
Tu mi insegni.
No, mi raccontavi che hai anche intervistato. Abbiamo intervistato tanti addetti ai lavori, ma abbiamo intervistato,
sì,
quello che proprio si occupa di gestire
della messa in scena.
Scena.
Sì, abbiamo avuto il piacere di intervistare il direttore proprio di scena, che è Marina Dardani. Questa volta l'ho detto bene.
Donna. Ma dai.
Eh sì, anche che è stata molto molto disponibile. E quindi, insomma, ascoltiamo questa bella intervista. Ci racconta un po' quello che fa il direttore di scena. Chissà, magari, vista la tua prova di prima, magari ti prende a lavorare con sé.
Una donna probabilmente con polso, perché per dirigere tutto.
Sì, ci vuole fegato.
Siamo al Teatro Regio, abbiamo il piacere di intervistare Marina Dardani, che è il direttore di scena, per l'appunto. Innanzitutto benvenuta.
Grazie, benvenuti a voi.
Allora Marina, volevamo sapere un po' del tuo lavoro e ti faccio un gioco molto veloce che si chiama Tabù. Io ti chiedo di non dire attori, palcoscenico e tempo e di descrivermi il tuo lavoro non utilizzando queste tre parole.
Va bene.
Raccontaci un po' in cosa consiste il ruolo di un direttore di scena.
La professione o il mestiere del direttore di scena consiste nel coordinare le esigenze del regista e quindi le esigenze drammaturgiche con le esigenze musicali del direttore d'orchestra, perché non dobbiamo dimenticare che l'opera lirica e tutti i tecnici di palcoscenico lavorano sulla musica, non sulla parola.
Perfetto, sei stata bravissima. E da quanto tempo lavori a Reggio e qual è stato l'iter che ti ha portato qui al teatro?
Allora, purtroppo non esiste più una scuola che insegni la mia professione in Italia, questa è una grande mancanza che andrebbe colmata. C'è stata per anni la scuola di arti e mestieri dello spettacolo del Teatro alla Scala di Milano, che comprendeva anche un insegnamento alla direzione di scena. Adesso, come molti lavori teatrali, si stanno perdendo nella loro artigianalità, e lavorare in teatro significa imparare autonomamente e soprattutto il problema è che si impara standoci. Io ho fatto degli studi musicali che non sono nella mia professione obbligatori, non sono una condizione sine qua non, ma ovviamente aiutano moltissimo alla semplificazione del mio mestiere, certo, per il linguaggio comune a tutti.
Sei stata chiarissima. E qual è stata poi l'edizione che ha necessitato di più lavoro tra i vari festival per cui hai lavorato?
Direi che ogni produzione ha le sue peculiarità e quindi le sue specificità, che dipendono anche dall'idea artistica, che non è un'idea che appartiene al mio mestiere, ma un'idea che appartiene chiaramente al regista. Posso invece dire che in questa produzione ho lavorato particolarmente bene in un clima di grande collaborazione con lo staff di regia, con il maestro Poda e tutti i suoi assistenti.
Ti è mai capitato qualche aneddoto simpatico, qualcosa che è diventata poi, diciamo, leggenda, per cui ogni tanto si ripensa a quella scenetta o quella situazione che si è venuta a creare, insomma, sai, quella volta che è successo qualcosa di divertente? se ti viene in mente.
Ma diciamo, nella mia carriera la cosa non tanto divertente ma abbastanza particolare mi è successo che ho avuto uno dei solisti che è caduto in buca, fortunatamente senza nessun danno fisico, ma tanta paura e anche tanta gioia da parte del pubblico in sala, che poi ha accolto con un grande applauso il fatto che non si era fatto nulla di male, insomma.
E facciamo un altro gioco che si chiama l'effetto domino. Io ti dirò dei termini e tu mi dirai la prima cosa che ti viene in mente. Se dico imprevisto,
teatro,
orari,
piano di produzione,
discussioni,
diplomazia.
Ti lasciamo andare perché sappiamo che sei molto impegnata e ci lasci con una citazione, qualcosa che ti... No, non te la senti?
Citazioni.
Allora, mi dici tre buoni motivi per venire a teatro. Perché un giovane ragazzo debba venire a teatro.
Perché l'opera è lo spettacolo più bello del mondo, è lo spettacolo più grande del mondo, e perché la musica aiuta le persone.
Perfetto, sei stata, come dire, molto molto esaustiva. Grazie
bene,
mille per
ciao.
Essere stata con noi.
Grazie
ciao.
A voi.
Radio Revolution, la web radio degli studenti dell'Università di Parma. www.radiorevolution.it.
Per la cronaca era Marina Dardani.
Sì, ma non un dialogo con quel tono perché sbaglio te, quindi cioè, voglio dire, è inutile.
Sì, no, no, mia colpa, mio errore.
Abbiamo
comunque
fatto
era...
refuso e boh.
Sì, sì, errata corrige, Marina,
esatto,
Dardani,
bravissima.
Il direttore di scena del Teatro Reggio di Parma, che salutiamo e ringraziamo ancora per la sua massima disponibilità.
E dopo la bellissima, bravissima, intelligentissima Florence and the Machine con
sì.
Dogs Day Are Over.
Così abbiamo cercato questo collegamento
tra
di
machine,
opera, machine,
poi lei è inglese.
Che capisci un po'. Mica pizze fighi.
Mica pizze fighi. Florence, che sicuramente avrà suonato in uno dei luoghi che suonano. Che cosa sono i luoghi che suonano? Non lo so.
I don't know.
Così te lo dico io. Praticamente c'è in Inghilterra, sempre oggi siamo molto inglesi, un ingegnere del suono che si chiama Trevor Cox, non parente della Cox di Friends.
E qua ci partiva, esatto,
ma il regista non è pronto. E che ha praticamente fatto per tanti anni l'ingegnere del suono acustico e cercava di eliminare i suoni fastidiosi nei teatri, perché sappiamo che appunto i teatri ogni tanto hanno un po' qualche problema d'acustica, e lui cercava di porre rimedio.
Un po' come il nostro studio.
Esatto. Sì. Ma tra un po' lo tappezzeremo nel 2016 quando ci usciremo.
Sì.
E adesso però fa un altro lavoro, fa l'esploratore acustico. Che cos'è?
Cos'è?
Lui va in giro per dei luoghi, probabilmente glieli segnalano, che hanno dei suoni particolari, cioè dei luoghi fisici, degli ambienti che però emettono dei suoni o comunque hanno un, diciamo, degli interessi da un punto di vista acustico. Vi faccio tre esempi. Abbiamo la Grand Central Station di New York, dove abbiamo tre archi che riflettono il suono. Quindi tu praticamente a una distanza di 10 metri da uno dall'altro, se parli anche bisbigliando, puoi, però dei giochi acustici ingegneristici
particolari,
di cui non capisco niente, ma secondo me neanche voi, perché forse sono l'unico che sa fare le equazioni ancora.
Esatto.
Voi avete neanche quelle.
Guarda che io ho un'amica che si chiama Architetto di Dio, quindi io non
sì.
Te lo giuro, quindi io non sfiderei la sorte. Saluto.
Ha lavorato per lui proprio.
Sì, probabilmente.
E praticamente niente, quindi ci sono questi giochi che ti permettono appunto questo effetto sonoro, non so come definirlo. Anche in Italia, nel mondo ce ne sono tantissimi, ma in Italia abbiamo due cose interessanti. Uno è il Battistero di Pisa. Quindi immaginate in questo battistero il cupolone che dove i suoni praticamente hanno un reverbero. Adesso
un reverbero.
Esatto, sapevo. Stavo cercando un'altra parola, ma
lo
non
dico
mi veniva.
Io reverbero.
Esatto, di esattamente 15 secondi. Mm-hmm. Quindi per 15 secondi si sentono questi suoni, tant'è che nel 2013 hanno fatto un concerto con un computer che emetteva suoni, e proprio per dei giochi di suono è venuta una cosa, dicono, fighissima. Io non l'ho sentito, quindi non posso né smentire né confermare.
Vabbè.
E infine il più simpatico secondo me è l'orecchio di Dioniso.
Ah sì.
Che è a Siracusa.
Io l'ho anche studiato al liceo.
Sì,
sì, caspita, certo, assolutamente. È famosissimo.
È una grotta dove praticamente tu puoi stare al centro della grotta.
Esatto.
E se stai in alto in un cunicolo riesci a sentire esattamente le persone che parlano, ma è un'altezza pazzesca, tipo 40
sì.
metri.
Ma sai
così.
Perché nasce?
Vai.
Perché praticamente
lo so, però dillo tu.
Dioniso non è in questo caso il dio, ma
no,
era
no,
il tiranno di Siracusa, che si mettesse dall'alto per ascoltare quello che gli schiavi dicevano.
Sì, i prigionieri.
I prigionieri o gli schiavi dicevano di male su di lui.
Cioè,
e ovviamente quelli che parlavano male di lui li mandava a morte.
E faceva lo spione.
Lo spione.
Il voyeur.
Sì, il voyeur.
Brava, sì, brava, dai.
Oppure, più semplicemente, ascoltava, sai, magari prigionieri politici, ascoltava quello che dicevano e quindi poi eventualmente li mandava comunque a morte.
Insomma, il finale era sempre quello.
Ma era un tiranno, non a caso, capisci bene.
Però adesso di tiranni non andiamo a parlare, ma andiamo a parlare di una cosa di più bella, cioè di coriste, è vero, Lidia?
Sì, abbiamo avuto il piacere di intervistare anche in questo caso le coriste del Teatro Regio di Parma, che ci hanno parlato di quello che è l'attività della corista, come nasce, fondamentalmente come appunto si decide di intraprendere una carriera da corista. Quindi ascoltiamo la loro intervista.
Che di suono se ne intende.
Eh sì, direi proprio.
Siamo al Teatro Regio e abbiamo piacere di incontrare Damiana Bogadro, che è il vicepresidente della cooperativa Artisti del Coro di Parma, e la signora Silvia Zanardi. Buonasera, benvenute.
Buonasera, grazie a voi.
E sono appunto le due coriste che fanno parte appunto del coro del Teatro Regio, e volevamo innanzitutto sapere, a proposito della cooperativa Artisti del Coro di Parma, di cosa si tratta. Ce ne stavano parlando dietro, insomma, ancora prima di registrare, quindi abbiamo il piacere di farci spiegare di cosa si tratta.
La cooperativa di Artisti del Coro di Parma è una delle due strutture che attualmente si occupa della gestione del coro del Teatro Regio, una struttura che affonda le sue radici nell'altro secolo, comunque ha più di un ventennio di vita, ha visto e ha collaborato con questo teatro nei suoi momenti migliori e negli anni si è consolidata ed è diventata un elemento fondante della struttura produttiva di questo teatro. Da una decina d'anni si affianca alla cooperativa Artisti del Coro di Parma anche la cooperativa Claudio Merulo, con la quale siamo poi riuniti in UNATI, di cui noi siamo capomandatari, per mantenere, diciamo, sempre vivo questo coro e portarlo poi avanti, speriamo, verso traguardi futuri.
Certo. C'è qualcos'altro?
Sì, vorrei aggiungere che, appunto, legata a questa novità organizzativa e gestionale del coro, è interessante sapere, appunto, che la nostra struttura organizzativa è creata da noi stessi artisti del coro, quindi nel momento in cui terminiamo le nostre prove nella sala d'accordo con il maestro, eccetera, ci accingiamo a tutta una serie di mansioni organizzative, amministrative, promozionali, proprio sempre volte al miglioramento della nostra attività futura.
E volevamo sapere, cos'è che spinge un artista verso il coro piuttosto che nell'intraprendere una carriera come solista? Diciamo, qual è stata la vostra esperienza e la vostra scelta poi di far parte di un coro?
Io parlo della mia, io nasco strumentista e quindi ho già una concezione, diciamo così, di ensemble, di fare musica insieme agli altri, quindi 15 anni di orchestra, e nonostante le esperienze anche come solista, devo riconoscere che l'esperienza corale, la parte emozionale che mi trasmette l'esperienza corale, è superiore sia a quella da solista sia a quella orchestrale. Quindi mi sono fermata qua e sono ben felice di aver fatto questa scelta.
Direi che anche il mio percorso ricalca quello di Silvia, e la scoperta della potenza espressiva della musica corale è stata decisiva per me. Non trovo soddisfazione più grande di quella di cantare in coro.
Vi è mai capitato nella vostra esperienza degli imprevisti o comunque degli episodi che sono diventati divertenti o magari degli aneddoti divertenti, che appunto quando si ripensa o si racconta si pensa a quella volta che è successo qualcosa di divertente?
Beh, ci sono anche delle pratiche all'interno del coro che sono divertenti, cioè tendenzialmente capita che all'ultima recita ci si faccia anche degli scherzi a volte, quindi magari a raccontarle non sono così divertenti, però ecco, un episodio che a volte capita e che se non sei più che attento ci cadi dentro proprio alla grande è che ci sono dei colleghi, per esempio, che simulano il respiro prima di un attacco, cioè il coro tu lo senti respirare prima di un attacco, si percepisce proprio la fisicità del respiro. Beh, ci sono dei colleghi che a volte, per fare degli scherzi, simulano questi respiri nei momenti sbagliati per far attaccare il collega nel momento sbagliato, e queste cose sono state spesso divertenti e situazioni, insomma, simpatiche.
Sì,
mai troppo drammatiche, sì, insomma, certo. Sempre di danno contenuto.
Beh, io posso dire che ne ho combinate un po' di tutti i colori, una su tutte, che una volta ho dovuto uscire dalla scena con un candelabro perché mi si era intigliata la parrucca, e quindi o uscivamo insieme o la parrucca sarebbe rimasta in scena da sola, quindi ho dovuto portarne.
È arrivato il momento del nostro gioco, si chiama Pro e Contro, io vi dirò appunto dei termini e voi mi direte appunto se siete a favore o contrari. Allora, si parla di musica classica in TV, cosa ne pensate?
Favorevolissima.
E dei talent show?
Piccole dosi, nel senso che sì e no, insomma, se è soltanto un pretesto per fare spettacolo, no. Se è effettivamente la ricerca di un talento, allora sì.
E soprattutto se crea illusioni sul fatto che sia così facile fare un percorso che arrivi al successo nascondendo tutto l'enorme lavoro che ci sta dietro, sia nella musica leggera che in quella classica.
Certo. E, rap e hip hop, cosa
certo.
ne...
Perché no? Tutta la musica è bella se fatta bene.
Ore di musica nelle scuole.
Tantissimo,
più ore di musica nelle scuole.
Sì.
Musica di
scuola,
ricordiamocela.
Un vecchio maestro di musica diceva che la musica è matematica e ordine. E comunque, al di là che uno scelga poi di fare la professione di musicista, la musica aiuta a sviluppare una serie infinita di qualità che possono servire in mille mestieri. Dal senso del ritmo, alla precisione, all'abitudine a schematizzare, a memorizzare, insomma.
Sì, sì. Sanremo, a proposito di...
È una tradizione italiana, una tradizione che rischia magari di non essere più a dei livelli eccelsi, ma comunque una tradizione italiana, parla di noi, quindi sì.
È giusto che esista.
A favore.
Sì, direi anch'io, anche se negli ultimi anni mi sembra che si sia un po' allontanato da quello che è il vero gusto musicale dell'italiano. Speriamo che continui e che si ritrovi anche come spirito.
Giusto. Ora volevo sapere appunto da voi, visto che si parla di un programma rivolto ai giovani, per un ragazzo che si approccia che è interessato a venire al teatro, quali potrebbero essere tre buoni motivi per decidere di venire a vedere un'opera in teatro?
La prima cosa che mi sento di dire è che se una cosa non la conosci non la puoi escludere, e quindi per conoscerla la devi vivere e devi venire a teatro. Fa parte della nostra tradizione, ce l'abbiamo nel nostro DNA, quindi se non la conosciamo è bello poterla riscoprire. E sicuramente la musica dal vivo è un'altra cosa, e c'è bisogno anche di condividere le emozioni di certi momenti insieme ad altre persone.
Sì, direi anch'io che come vale per un concerto rock, se uno ha sentito un LP su supporto e poi ha visto un concerto, capisce immediatamente la differenza, e quindi si può rendere conto che anche la musica classica non è così vecchia, così ingessata, si può rendere conto che spesso gli interpreti sono giovanissimi, che ce ne sono molti che entrano in teatro con l'orecchino, le Doc Martens e la cresta, e dopo si mettono il frac e prendono in mano uno strumento classico, cioè non è così lontano dal mondo dei giovani, e soprattutto va vissuta proprio sulla pelle.
Volevo farvi una domanda così fuori dagli schemi. Se cantate sotto la doccia, soprattutto cosa cantate sotto la doccia? Perché sicuramente immagino che anche ora in questo periodo di prove, come dire...
Io spesso in lacrimosa canto, non so perché, il lacrimosa, tu cosa canti?
Ma io approfitto per cantare a squarciagola tutte quelle frasi che non spettano a me in un'opera, e quindi non posso mai avere la soddisfazione di cantare sul palcoscenico. È un
momento di liberazione, quindi proprio sotto la doccia. È giusto che sia così. E, siamo ormai in chiusura, vi lasciamo con un'ultima domanda. Se avete appunto magari una citazione, una frase tratta da un'opera verdiana o anche magari di qualche altro autore che vi è più caro, che potete appunto citarci e cantare nel vostro caso, visto che noi ve la buttiamo lì, poi vediamo se accettate la
allora
sfida.
Io ho una frase che amo moltissimo, non è verdiana,
va benissimo,
però direi che rende. ci riguarda molto da vicino, ed è: vissi d'arte, vissi d'amore.
Molto
cos'altro
bello.
Potrei dire? Non chiedermi di cantarla.
Ci accontentiamo.
Beh, io sicuramente non posso rubare la tessitura baritonale, perché una delle frasi a cui sono più affezionata è: tutto nel mondo è burla, come dice Falstaff, e un po' di spirito di burla è quello che rende migliore anche qualsiasi lavoro, soprattutto in teatro.
Assolutamente, anche noi di Radio Revolution siamo pienamente d'accordo, un po' di ironia.
Potrei anche citare Freddie Mercury, però esilo un po'. The show must go on.
Va benissimo. Vabbè, la metteremo a chiusura dell'intervista. Grazie mille per essere
Grazie
state
voi.
Con noi, buon lavoro.
Grazie.
Final News Solution, Radio Revolution.
One morning I woke up and I knew it all. A new day, a new way, and new eyes to look. Lord, the way of the mind can go. The sky is clearing and the night is brighter. The sun, he come, the world's all over. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on.
On, Crosby, Steele, Nash e Young. Li ho detti tutti.
Sciogli lingua.
Sì, è un po' di rock and roll ci sta questa mattina. E prima ancora abbiamo appunto mandato l'intervista che ho fatto modestamente alle coriste Damiana Avogadro, che è la vicepresidentessa della cooperativa artisti del coro di Parma, e Silvia Zanardi, che ringraziamo perché sono state gentilissime e carinissime. Quindi ancora grazie a loro. E, però devo dire che ormai ci avviciniamo alla fine. Un po' devo dire che mi mancherà Giovani al Festival, e in particolare quel baffone barbone di Giuseppe Verdi.
Sì, andavamo a letto con il suo santino.
Beh, no, magari anche no. Però devo dire che in effetti sarebbe stato molto di moda
all'epoca.
No, anche oggi.
Ah, sì, giusto.
Scusami, oggi la barba va molto di moda. So che parlo con entrambi i due sbarbati della...
La radio nasconde anche questi piccoli difetti, quindi
non lo dico.
Ma fai così?
Si sente la barba. Però in realtà la barba di cui parlo è una barba molto più
importante.
Quella di Verdi era molto, ma molto importante.
Sì, era un po' il suo marchio di fabbrica, diciamo.
Sì, e anche devo dire che oggi è tornata molto di moda. Ne avevamo parlato io e la mia socia in una delle nostre puntate della stagione scorsa. Adesso c'è questa moda di portare la barba, che fa molto hipster. Wow. Fa molto alternativo.
Un po' The XX.
Sì.
The XX, anzi, scusate, sì. Ma che avevo già la faccia che era il sguardo di Satana del regista.
Che hai toppato. No, però praticamente secondo uno studio la barba è considerata dalle donne molto molto attraente, perché insomma sa di uomo. Non avendocela noi, sai, è un po' la stessa cosa.
Però,
che
però Lidia,
c'ho.
Anche una scella sa di uomo. Ma però non la trovate molto attenta.
Però la scella bisogna andarla a vedere. La barba insomma è più visibile. Comunque proprio perché mi sento in vena di ispirarvi, visto che entrambi non avete la barba, nel consiglio di farvela crescere vi do anche qualche consiglio. Questi li ho presi da Oltre Uomo, quindi io direi che è abbastanza attendibile.
Beh, allora, fenomenale Oltre Uomo.
Esatto, innanzitutto bisogna lavarla con lo shampoo. Quindi quando voi vi insaponate la testa fate anche una bella
bel shampoo.
Sì, uno shampoo importante.
Lì, in barba e soprattutto anche più in basso.
Vabbè, limitiamoci alla barba.
Come dirà qualcuno, a sud dell'equatore.
Limitiamoci al nord, va. E poi bisogna usare sempre un pettine, sei pettini da barba, quelli che poi usavano in effetti nell'Ottocento.
Quelli che usano i cattivi nei film.
Esatto. Quella serve appunto per tenerla sempre molto liscia, perché sai, comunque c'è molta si accumula molta polvere, molta sporcizia, quindi bisogna tenerla sempre molto pulita, mi raccomando.
Se no vengono i dreadlocks.
Sì. Resisterà al prurito, perché insomma.
Guarda,
io...
ti dico la verità, io ogni tanto ci provo, mi sforzo, ma verso la seconda settimana mi c'ho un prurito. marito che mi dà un fastidio, quindi la tolgo.
Però oltre uomo consigliava: vai di massaggio emoliente con degli oli per riuscire a resistere al prurito.
Una vita spesa per la barba.
Praticamente sì.
Ma lo sai che adesso il DiCaprio mi ha messo sulla barba?
Ma guarda che tutti, cioè, ho visto le foto Brad Pitt, DiCaprio, ci sono anche Raul Bova, cioè, ce ne sono tantissimi che hanno la barba. Comunque, ultimo consiglio: tenerla sempre pulita, perché va bene che alle donne piace, però è anche vero che, insomma, se c'è il, come dire, la bavetta di sugo,
se c'è dentro un nido di gazzeladre,
no, direi che non è per niente attraente. Però in effetti, come dire, la barba per noi rimane un must di questa stagione,
e soprattutto
fa molto indie,
molto indie.
Molto.
Ma noi non siamo così indie, vero?
No, io non credo.
Come di stato sociale.
Sono così indie che il blog è fuori moda.
Fuori moda.
Sono così indie che Flickr è fuori moda. Sono così indie che Twitter già era per sfigati. Adesso da redattori sì, ma da redattori dell'Espresso.
Neanche di Panorama.
No, no, proprio dell'Espresso.
Sono così indie che mi piace l'hip hop. Chiedimi cosa mi piace e ti risponderò Anticon. Sono così indie che non apprezzo il... ma lo vado a vedere comunque perché ci vuole un giudizio rotondo e completo.
Arriva da solo col chitarrino, chiede 3000 euro, vuol dire che è bravo.
Sono così indie che il mio nome su Facebook è il nome della mia band. Anzi no, è il nome del mio progetto hardcore parallelo. Giorgio Capper versus Luigi Tecno. Sono così indie che con la musica non ci arrivo a fine mese, ma i soldi per la Bamba e i Bloody Beetroots invece ce li ho sempre.
Sono così indie che mi piace andare a ballare. Sono così indie sempre nella lista di chi suona. Sono così indie che ho iniziato a fare il DJ. Sono così indie e tra poco uscirà un EP. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie che ho iniziato dallo scratch, alla fine ho rotto tutti i vinili di papà.
Pentapartito,
via.
Mi tolgo gli occhiali grossi da pentapartito e mi metto i Ray-Ban,
via.
Mi tolgo i Ray-Ban e mi metto qualche altra mongolata colorata, per esempio quelli di Kanye West nel video coi Daft Punk. Titolo
Stronger.
Sono così indie che devo comunque fare una smorfia quando mi fotografano. Ma se non faccio una smorfia, allora faccio la smorfia che non mi accorgo che mi stai fotografando. Sono così indie che compro solo magliette artigianali autografate e spendo un culo di soldi. Le prendo su eBay, sul sito ufficiale, una volta sul MySpace. Ma a casa da 4 anni ho un problema: la mia fidanzata anoressica, bulimica e succhia cazzi, ci vomita sempre sopra. E non posso più entrare al Covo, al Magnolia, al Circolo. Però posso andare alle feste dei Crookers e arrivare già vomitato.
Sono così indie che mi piace andare a ballare. Sono così indie sempre nella lista di chi suona. Sono così indie che ho iniziato a fare il DJ. Sono così indie e tra poco uscirà un EP. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie che ho iniziato dallo scratch, alla fine ho rotto tutti i miri di papà.
Sfiga, solo che sfiga. Sono così indie che ho riportato in voga le camicie a quadrettoni. Perciò, cari amici miei non curanti del look, occhio, che tra poco si torna di moda.
Sono Così Indie, di Stato Sociale su Radio Revolution, che hanno avuto, cioè hanno avuto loro il privilegio, noi abbiamo avuto il privilegio di avere un promo da loro.
Sì, li abbiamo conosciuti e sono stati così molto carini da farci un promo. Se non l'avete ancora visto, andate sulla nostra pagina Facebook, video, e troverete il
che
Stato
Sociale.
Che
marchettone che sei.
E certo, ogni tanto bisogna anche sponsorizzarsi, caro il mio Matte.
Va bene, ma veniamo a parlare del nostro indie per eccellenza, cioè il Fra.
Il nostro, come dire, artista per eccellenza.
Che ci presenta la top 3.
Top 3. Tre grandi successi dalle opere verdiane.
Devo dire che questa sigla iniziale mi piace un sacco, su questo pompaggio. Lo rimettiamo un attimo. Top 3. Ah no, senti com'è.
Top 3. Tre grandi successi dalle opere verdiane.
Mi ricorda.
L'ho fatto in diretta.
Lo sai cosa mi ricorda? Quel programma di quella tipa di cui non ricordo assolutamente il nome, però secondo me tu lo sai, che faceva moda. Gio Squillo.
Ma cosa Gio Squillo? No, era la tipa col caschetto biondo.
Va bene, ragazzi, ritorniamo a noi, perché sennò non ne usciamo mai più.
Ma Gio Squillo faceva un programma di moda.
Sì, di moda.
Cioè, io non l'ho mai visto, però mi faceva ridere Gio Squillo. Perché poi Gio Squillo?
Secondo me in realtà se le vedeva tutte le puntate, ce le ha anche esatto. registrate. Comunque torniamo a noi, che... non perdiamo il filo di Arianna. Top 3, quindi...
Top 3. Oggi...
Il filo di Violetta.
Esattamente, di Violetta. Proprio lei. Oggi parliamo di cori. Li ho tenuti per l'ultima puntata perché sono anche i più potenti, belli e
famosi. Sì, il coro, insomma, ha il suo perché.
Oh, Balotelli!
Questo suck...
Quello lì?
No, no, era quello. Non cori da stadio.
Oh lele. Oh lala. No.
Non i cori, non no. I cori dei boss del Parma, no.
Al terzo posto dall'Ernani. Evviva beviam beviam
da
che...
Da, scusami, da chi?
Ernani. Era un noto bandito. Appunto, questo coro
era Ernano.
No, sembrava, sai, tipo il nome di un locandiere della Garbatella. Andiamo a leverci due cose da Ernani. Andiamo avanti perché ce la si taglia.
No, tranquilli, fate pure come se non fosse la mia rubrica. Tanto uno spazio in tutto il programma.
Anarchia.
Una cosa devi far, cazzo.
E allora, evviva, beviam, beviam.
Sembrano i sette nani, sai quando fanno il coro prima di andare alla miniera?
Sto per dire, secondo me Matte se la mette come suoneria, perché stava proprio gradendo, ha fatto una faccia proprio della serie, ma sti, che
no, è molto bello, molto bello.
Ah, molto, molto bello.
Non scelgo mica pezzi a caso.
Ernani, mica.
Cioè, mica pizza e fighi.
E al secondo posto.
Sì.
Rigoletto.
Ah.
Con il coro della parte finale del primo atto, Zitti Zitti, nel momento del rapimento di Gilda, la figlia di Rigoletto.
Okay.
Che si crede essere la squinzia del buon Duca di Mantova.
Questa lo userò contro di voi quando mi fate arrabbiare. Zitti zitti, vai. Quando sarete indisciplinati, pianto su, zitti zitti.
Parte questa qua in sottofondo, sì. Ho capito.
Anche se è un po' troppo dolce per voi due, qua ci vogliono...
bastonate.
No, è un po' di congiura ci vuole. E al primo posto...
Mi vogliono far fuori.
Vi stupirò con questa mia scelta, anche perché non ho scelto dalle opere di Verdi.
No,
ma non si può.
Si può, perché Verdi ha fatto anche dell'altro.
Ah, sì?
Ha fatto ben 4 o 5 quartetti, una cosa del genere. Quindi si è sbattuto un sacco, perché essendo a Milano devi fare quartetti, è una certa.
Andava in treno a Milano.
E poi ha fatto anche un testamento, diciamo, culturale con la sua messa Un po' ovviamente da Requiem, ma è di Requiem.
Di Requiem.
E vi ho scelto la più bel, il più bel pezzo, probabilmente, il Dies Irae, che...
Ma... Chapeau. Tu stai sfondando una porta aperta.
Ora, non vorrei fare... Però io la conosco, sei tu.
Ma io la conosco benissimo. Lo conosco benissimo. Andiamo che...
Andiamo?
Ci ascoltiamo
che
tutto.
Che se la canta nel
che
frattempo.
Che me la canto.
Se la canta nel frattempo. Dies Irae, Verdi.
Verdi, anche noi purtroppo facciamo questa morte apparente per poi risorgere, no scherzo, dai.
Dalle nostre ceneri come una fenice, che saluto proprio mortuario,
sono
proprio
triste, perché quando ti diverti il tempo vola,
il parcheggio scade,
le puntate volano.
Eh sì ragazzi, siamo ormai in chiusura, abbiamo così terminato questa stagione, noi già oggi, poi la stagione effettiva termina il 4 novembre, lo ricordiamo.
Con l'ultimo spettacolo della Traviata.
Sì, e tra l'altro se insomma ancora c'è la possibilità per, ricordiamolo, tutti i ragazzi dai 16 ai 30 anni di appunto avere biglietti, di poter acquistare biglietti a partire da 3 euro e abbonamenti a partire da 17, con una significativa riduzione del 75%. Potete ovviamente chiedere maggiori informazioni al Teatro Regio chiamando il numero 0521 20 39 99 oppure scrivere a biglietteria@teatroregioparma.it. E nel caso potete googolare Teatro Reggio Parma e trovate tutte
Ma
le informazioni.
Googolate, che googolate. Santo Google ci aiuterà sempre.
Sempre. Comunque, noi ormai siamo in chiusura e come doveroso quando si termina un'esperienza come questa, che è stata sicuramente molto interessante, ci ha permesso di conoscere meglio il mondo dell'opera, in particolare del Teatro Reggio di Parma. Volevamo ringraziare ovviamente l'ufficio stampa del Teatro Reggio che ci ha dato questa opportunità e ci ha assistito durante appunto la nostra, così, la nostra trasferta al Teatro Reggio. Volevo ringraziare personalmente tutti gli addetti ai lavori che sono stati gentilissimi con noi, ci hanno sempre accolto con un grande sorriso, e tutti gli artisti che abbiamo avuto il piacere di conoscere e intervistare. Ringraziamo il Teatro del Cerchio con i loro radiodrammi che insomma ci ha permesso di guardare, di conoscere la forza del destino da una prospettiva teatrale, e Dimi che insomma è un po' il grande assente ma importante presenza all'interno di questo programma
spirituale, il nostro padre spirituale,
e ovviamente tutti coloro che hanno, che ovviamente ora non come dire, non abbiamo citato, però che vogliamo ringraziare, insomma tutti coloro che ci hanno
ma
dato
sì,
una mano.
Ma noi sì, amiamo tutti, vogliamo bene a tutti.
Sì, ringraziamo anche noi stessi.
Grazie Lidia, grazie Matteo, grazie.
Grazie Fraga, grazie, esatto. Ci diamo una mano a vicenda. E proprio per chiudere questa puntata e questa stagione di Giovani al Festival, vi voglio lasciare con un contributo che ci ha così donato gentilmente la nostra Babi.
Occhio di Sauron Babi.
Occhio di Sauron Babi, che è fondamentalmente un pensiero di Benigni sulla musica e sull'importanza della musica, perché la musica è bella tutta, bisogna conoscerla, quindi speriamo di aver contribuito in qualche modo a darvi un po' di conoscenza in più in campo musicale.
Ok.
Quindi grazie ancora e alla prossima stagione. stagione.
Ciao, ciao, ciao.
È una delle forme della felicità la musica, e l'abbiamo inventata noi, eh? Non c'è in natura, come la pittura, tutte le altre arti. Chi ha fatto tutto il mondo se n'era dimenticato. Pensate quando arriveremo di là e ci diranno: che avete fatto? Noi gli diremo: noi abbiamo fatto cose tipo taratatara, 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 tatara, tatara. Ma è una cosa, non c'era in natura, l'abbiamo inventata noi. È un dono proprio che mancava. Chi ha fatto tutto se n'era dimenticato. Guardate la bellezza. E la musica fa bene. È una cosa proprio che cura, come una farmacia. Invece di andare in farmacia uno va a un'orchestra, prende uno strumento, un motivo, una nota e guarisce da tutte le malattie.
Cantami di questo tempo l'astio e il malcontento di chi è sottovento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti maschi, femmine e cantanti su un tappeto di contanti nel cielo blu. Figlio della mia famiglia sei la meraviglia, già matura ancora pura come la verdura di papà. Figlio bello e audace, bronzo di Versace, figlio sempre più capace di giocare in borsa, di stuprare in corsa. E tu, moglie dalle larghe maglie, dalle molte voglie, esperta di anticaglie, scatole d'argento ti regalerò. Ottocento, novecento, 1500 scatole d'argento, fine 700 ti regalerò.
Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie, quanti articoli di scambio, quante belle figlie da sposare, e quante belle valvole, pistoni, fregati e polmoni, quante belle vie all'otto.
Figlio, figlio, povero figlio, eri bello, bianco e vermiglio. Quale intruglio ti ha perduto nel naviglio? Figlio, figlio, unico sbaglio, annegato come un coniglio, per ferirmi, pugnalarmi nell'orgoglio. A me, a me, che ti trattavo come un figlio. Povero me, domani andrà meglio. Eine kleine Pinzimonie, Wundermatrimonie, Krauten und der Böhren, und Patellen und der Sellen, Fischen, Zanzibar. Und ein Iker kraffen früher vor Schlafen und der Woche mit der Walze und die Alka-Selzer für die Mentika.
Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie, quanti articoli di scambio, quante belle figlie da giocar, e quante belle valvole, pistoni, fegati e polmoni, quante belle figlie a rotolare, e quante belle griglie.
Yo la dio le dijo.
Festival.
Ogni giovedì di ottobre su Radio Revolution.